La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati all'appuntamento che conclude la settimana, quello del venerdì, con il nostro amico Ferdinando Vicini. Buonasera Rando.
Buonasera Stefano, buonasera a te, a Cristian e ai nostri ascoltatori.
E come sempre questa settimana siamo in compagnia di Cristian Camilletti.
Ciao. Buonasera, buonasera a te Stefano, al nostro Ferdinando e naturalmente ai nostri radioascoltatori.
Allora, intanto qui, mentre stavamo per andare in onda, si stava parlando del pranzo, del ritrovo, insomma... qui facciamo di tutto e di più. Invece di parlare di calcio, stiamo a pensare dove si va a mangiare domenica. Insomma,
bisogna fare anche quello, cioè, voglio dire.
Diciamo cosa succede dietro le quinte, cioè ci si sta organizzando per andare a pranzo tutti assieme domenica prima della partita. Cioè, vabbè, siamo dei golosi e dobbiamo ammettere che. Però più di tutti è il nostro Paolo Papili. È lui il primo della lista che ci dà indicazioni interessanti per dove andare a desinare. Poi scopriamo che qualcuno deve fare l'albero con le capanne.
O meglio, fa l'elfo.
O la renna, non lo so.
No, l'elfo.
L'elfo fa
a
l'elfo.
Precisa domanda, fai la renna, ha risposto faccio l'elfo.
Faccio l'elfo, va bene. Un salutone, insomma, va bene, adesso chiudiamo questa parentesi che a voi interessa fino a un certo punto, ma per dire, insomma, che anche noi, insomma, ogni tanto ne combiniamo qualcuna dietro le
qualche
quinte.
Qualche vizio.
C'è, insomma, succede, no? Ogni tanto. Però siamo qua per parlare dell'Anconitana e siccome che però non lo vedo da una settimana, una stoccatina bisogna dargli. Nando, cosa è successo all'Italia?
No, all'Italia, all'Italia nazionale.
Sì. Però la cosa singolare, no? Adesso nel dispiacere di tutti per non poter vedere gli azzurri competere nella fase finale dei mondiali, ricordiamo, cosa che non accadeva da 60 anni, però il teatrino che si è scatenato dopo è proprio tipico del pasticcio all'italiana, dove tutti hanno buttato ortaggi e spudi e di tutto addosso al povero Ventura, che poi
in senso figurato,
sì,
povero,
no, in senso figurato, perché lui prenderà 898 mila euro di buon uscita,
oltre a quelli che ha preso prima,
sì, certo. Che questi sono lo stipendio che gli spetta fino a giugno praticamente, okay, per stare a casa. Però qualcuno questo stipendio glielo ha fatto, e quel qualcuno, sempre nella migliore delle tradizioni italiane, resta sul ben saldo sulla poltrona, almeno fino adesso. Poi vedremo cosa succederà la settimana prossima. Però io una cosa vorrei dire: quando sono usciti i gironi e l'Italia è capitata purtroppo con la Spagna, e quindi era probabile che l'Italia finisse seconda nel suo girone, se noi andassimo a rileggere i commenti o quanto è stato detto anche dagli addetti ai lavori in quella sede, sembrava che all'Italia la qualificazione comunque spettasse di diritto, che fosse impensabile pensare a un campione del mondo, fase finale del campione del mondo, senza l'Italia, senza contare che le cose sono un po' cambiate a livello internazionale, che oggi non è facile per nessuno e non è facile contro nessuno. Può sembrare un luogo comune, ma è così. Per cui, posto che la Spagna era più forte di te e quindi l'Italia è arrivata seconda ed era il pronostico, e posto che poi nell'accoppiamento secondo me non siamo stati neanche particolarmente fortunati, perché la Svezia, a mio modo di vedere, pur essendo una squadra che tutti giudicano scarsa, ma per le sue caratteristiche era forse uno degli avversari più tosti del lotto delle concorrenti.
Poi l'Italia, correggimi se sbaglio, tradizionalmente le soffre queste squadre,
esatto,
molto fisiche. Poi
molto
magari passa, fisico. Però le soffre molto.
Però magari passa non tanto, perché con la Svezia abbiamo sofferto sempre.
Chiaro, no, voglio dire, magari poi passa il turno,
aggiungi,
in questo caso no, però sempre molto
perché
faticando.
Perché poi sono sempre molte le cause, però sì. Si perde il lume della ragione, in questo caso prevale poi tanto meglio, tanto peggio, tanto meglio, no? Ma in realtà, se vai a vedere, nella partita andata l'Italia ha perso la qualificazione, non tanto nel ritorno.
Certo.
E lì obiettivamente siamo stati anche sfortunati. Poi, certo, sulla partita di ritorno, quando sei eliminato dai mondiali, è chiaro che tutti dicono tutto e va bene tutto, no? Io ho sentito dire dovevamo giocare con quattro punte, dovevamo giocare con El Shaarawy e terzino, cioè ne ho sentite veramente di tutti i colori. Sta di fatto che secondo me, dal punto, voglio dire che dal punto di vista squisitamente tecnico, tattico, l'eliminazione dell'Italia non è una sorpresa, almeno per me non è una sorpresa, no, ecco, no. Non è una sorpresa.
Questo è vero.
Perché noi, secondo me, non abbiamo uno squadrone. La Svezia era sicuramente inferiore a noi, ma su due partite, in 180 minuti, con una squadra come la Svezia ti può capitare di andare fuori. Ti capitano un paio di episodi negativi, come sono capitati a noi all'andata, il palo di Darmian, un gol veramente casuale. Ecco, al ritorno lo stesso è capitato più o meno un'occasione a Immobile che ha calciato e poi un difensore ha rinviato, Granqvist ha rinviato quasi sulla linea.
No, ecco. Soprattutto come ha colpito il portiere sul tiro di Immobile.
Ecco, di sedere.
Di sedere, proprio per far capire.
Di sedere, cioè palle che 9 su 10 vanno dentro. Cioè, ci sono nel calcio queste cose. In uno scontro diretto in 180 minuti basta un episodio per far svoltare il confronto. Ecco, adesso non voglio difendere Ventura, ma obiettivamente Ventura è stato anche sventurato. Ecco, questo va detto. Dopodiché è inutile stracciarsi le vesti perché il nostro livello non è eccelso. Non è eccelso. Adesso tutti scoprono che nei VI ci sono tutti ragazzi stranieri, che in Serie A le grandi squadre i ruoli chiave li affidano ai giocatori stranieri, ma questo non dovevamo aspettare l'eliminazione dell'Italia per scoprirlo, sono anni che è così.
Queste sono le solite chiacchiere che poi vengono fuori quando succede la disgrazia sportiva per la nazionale, quando va fuori dal mondiale, dall'europeo.
Quello che volevo dire è che è ipocrita stracciarsi le vesti ora. Certo. Ecco, questo voglio dire.
È che adesso, l'abbiamo detto in settimana, se non hai avuto modo di seguirci, Nando, adesso però è arrivato veramente, se non lo fai questa volta, non lo fai più, rifondare e veramente mettersi lì con la testa e con le idee e far sì che si possa davvero puntare sui giovani italiani, farli crescere anche nei nostri settori giovanili e nel settore giovanili della nazionale e farli dare un'espressione calcistica in maniera tale che vengano fuori, che possano mostrarsi, perché altrimenti i Baggio, i Del Piero, i Totti, se mai ci fossero in futuro, non usciranno mai dai nostri settori giovanili.
Però vedi Cristian, i Baggio e i Totti e i Del Piero sono nati calcisticamente con gli stranieri, solo che a quel tempo gli stranieri erano di solito di qualità
e ce n'erano tre,
ce n'erano tre o quattro, certo. Ed erano anche, come dire, un traino, un esempio per i calciatori giovani che avevano la fortuna di allenarsi con loro, come è successo a questi grandi campioni che sono subentrati in squadre dove c'erano grandi calciatori, no? E il discorso è oggi invece si fa un ragionamento puramente basato sui costi. Perché si comprano tanti giocatori stranieri? Perché hanno dei costi minori, perché ci sono procuratori che li propongono a costi minori e guadagnano magari loro. Per cui perché scommettere su un ragazzo magari della Lega Pro che alla fine mi costa il doppio dell'africano oppure dello svedese, abbiamo visto, no? C'erano Roden che gioca nel Crotone,
sì.
C'era Kraft nella Svezia, c'era Roden che gioca nel Crotone, c'era Kraft che gioca nel Bologna, giocatori che fanno fatica in Serie A, perché io Kraft l'ho visto col Bologna, era costantemente in difficoltà, io ho visto Bologna-Lazio, Kraft era costantemente in difficoltà, Roden è uno che entra nel secondo tempo nel Crotone, anche se qualche gol l'ha fatto, ecco, quindi non è che ci fossero fenomeni dall'altra parte, no? Però questi sono calciatori che sono in Italia. A quei tempi, cioè i tempi in cui sono nati calcisticamente Baggio, Del Piero, nessuno avrebbe comprato Roden e nessuno avrebbe comprato Kraft.
Chiaramente. Tutto giusto quello che dice Ferdinando.
Ci si vorrebbe anche la prova contraria. Però, Nando, sarà un dettaglio di tutto trascurabile. Però il fatto che la nostra nazionale, da tempo praticamente in memoria, non riesca a essere configurata come una squadra a sé, nel senso che le società non danno i giocatori ben volentieri, perché dopo si fa male e non lo posso utilizzare in campionato. Ma dall'altra parte, se un allenatore deve fare una squadra, diciamo, vincente, ha bisogno di farli giocare assieme, cioè di provarli. Come si può risolvere questo problema? Perché questo è un problema a monte di tutto. Se non giocano assieme, e si vedono una volta una settimana ogni 4 mesi, come si può sperare di creare una nazionale affiatata?
Quello che dice è giusto, ma se noi abbiamo un campionato di Serie A a 20 squadre, in più ci sono le coppe, in più c'è la coppa, le coppe europee per le squadre che disputano le coppe europee, che poi generalmente sono anche quelle che danno i giocatori alla nazionale, poi, almeno nella stragrande maggioranza, poi abbiamo la Coppa Italia. Se tu pensi che è stata rinviata una partita Lazio-Udinese i primi di novembre e per recuperarla si va al 24 di gennaio, è stata rinviata Roma-Sampdoria, si recupererà il 23 di novembre, 3 mesi dopo, ti fa capire come il calendario sia strettissimo, non ci sono date, non ci sono spazi e quindi la nazionale è considerata più che altro un peso, un fastidio. No, io ricordo i tempi in cui la nazionale faceva le collegiali, cioè si riuniva senza che poi ci fosse una partita, facevano l'amichevole con, erano a Coverciano in genere con la primavera della Fiorentina, esatto. E stavano lì 4-5 giorni pur non avendo l'impegno, ma perché serviva appunto, aveva la funzione che dicevi tu, quello di creare un gruppo, mettere insieme i giocatori, farli anche conoscere calcisticamente, no, sul campo, e questo non c'è più. La nazionale è molto stretta come tempi, cioè non c'è il tempo di costruire il gruppo o la squadra. E quindi anche a fare una squadra magari con valori tecnici non eccelsi ma ben organizzata non si riesce a fare perché il CT, chiunque esso sia, non ha il tempo per lavorarci sopra.
E secondo te, Ferdinando, chi potrebbe essere il CT giusto per sostituire in questo caso
Ventura?
Io invece
più che chiedere quello, io avrei chiesto, ma secondo te un CT giusto in queste condizioni verrebbe ad allenare una squadra sapendo che il rischio di fare una brutta figura è altissimo?
Il rischio c'è, infatti Ancelotti, che se fa il nome non so quanto accetterà una soluzione del genere.
Io credo che un allenatore di nome come Ancelotti non accetterà mai una proposta di Tavecchio in queste condizioni, sapendo che lui in questo momento Ancelotti verrebbe usato come un parafulmine, esatto. No? Ecco, per mantenere la poltrona, Tavecchio sta cercando di portare un nome che taciterebbe tutti, perché Carlo Ancelotti, no, che è un allenatore di livello internazionale assoluto, ma non succederà. Io credo che Ancelotti non accetterà. Se non cambiano le cose, un allenatore di nome, un Conte, un Ancelotti...
Già Conte pure oggi gli è stato chiesto, ha già escluso.
Ma certo, ma in queste condizioni nessuno... È come se... ecco, veniamo all'Ancona. Perché l'anno scorso Cornacchini è andato via? Andato via perché non ha visto la solidità nel suo datore di lavoro, che è la società. E oggi un grande allenatore non viene a allenare l'Italia perché non vede solidità in quello che è il suo datore di lavoro, certo. E cioè Tavecchio in certo. Questo momento. Quindi è una situazione che si sta avvitando su se stessa. Cioè, se non si riparte da zero, se non si tira veramente la riga, se il Consiglio federale non voterà la sfiducia a Tavecchio, io la vedo dura. Cioè, non credo che ci sia... non credo nell'ipotesi di Ancelotti che accetti un'offerta di Tavecchio.
Ecco, allora, prima dopo ci dobbiamo fermare, vero Stefano?
Esatto, dobbiamo andare in pubblicità.
Ultima domanda.
Scusami, un'altra cosa. C'è anche un problema di costi, perché ricordiamoci che Ventura a noi sembra, giustamente, è stato pagato, guadagnava mi pare 1.200.000 euro all'anno, qualcosa del genere.
Qualcosa di più.
Tant'è vero che adesso per questi restanti 8 mesi prende...
Credo che era forse 1.5.
Vabbè, 1.5, ma che è tantissimo. Sì, sì. Però era Ventura. Un allenatore come Ancelotti adesso, che è stato esonerato dal Bayern, guadagna fino al 30 giugno 1 milione al mese esatto. 1 milione al mese, ecco. Quindi meno, per portare Ancelotti a fare l'allenatore della nazionale italiana, bisogna pagarlo. E chi lo paga? Vi ricordo che quando Tavecchio prese Conte fu presentato con gli sponsor. Cioè Tavecchio dovette trovare degli sponsor che pagarono la gran parte
la differenza dell'ingaggio
perché la federazione, in quanto federazione, ricordiamoci che è un ente pubblico, la Federazione Italiana Gioco Calcio è un ente di diritto pubblico, non si poteva permettere di pagare un allenatore di primo livello per quello che è sul mercato il valore di questo allenatore.
Giusto, effettivamente è così, e sarebbe da fare se mai Ancelotti fosse una pista percorribile, la stessa cosa, secondo me. Cioè, anche lì dovresti andare con degli sponsor che vanno a coprire, certo, lo stipendio dell'allenatore.
Ma oggi, ripeto, chi investirebbe sulla federazione Contavecchio presidente in questa situazione per sponsorizzare un allenatore che poi magari, tra l'altro, è anche restio a venire? Quindi...
Certo. No, no, è sicuramente una situazione complicata, e poi mettiamoci anche proprio i tanti denari che gli sponsor vicini alla nazionale perderanno con questa eliminazione, sì. Quindi non so chi è, certo, che si prenderà la responsabilità appunto come sponsor di investire su Carlo Ancelotti, sarà difficilissimo.
No, io però non credo che avremo questa...
No, infatti già da ieri,
questo matrimonio non si
ieri, ieri circolava un altro nome che era quello di Claudio Ranieri.
E già siamo, diciamo, no, per sì, quanto con massimo rispetto per Ranieri, però già... Abbiamo un altro
su una
tipo
fascia,
di livello.
Una fascia normale, ecco, diciamo, esatto, tra virgolette. Però al posto di Carlo Tavecchio, secondo te, chi sarebbe il personaggio giusto per rifondare il calcio italiano? Perché guarda, questa forse è la vera domanda.
Sì, ma io di nomi se ne possono fare tanti, ognuno ha
le sue,
diciamo,
idee, chiaramente.
Ha le sue idee. Io ti dico che privilegerei, adesso, non magari il grandissimo nome, ma un allenatore che abbia delle competenze a livello internazionale, cioè che abbia già fatto delle esperienze internazionali, ma che sia un emergente, che sia uno che abbia voglia di giocarsi veramente una carta importante per la sua carriera. Mi farei venire delle idee ti dico, non mi scandalizzerei se fosse un allenatore straniero, un Villas Boas per esempio, un Luis Enrique, ecco, un allenatore di questo tipo che ha già fatto esperienze importanti, che però oggi magari non è nell'Olimpo dei Wenger, di Ancelotti, di Mourinho. Però è un allenatore che ha tanta voglia, esperienza internazionale, carisma e voglia proprio di emergere, di mettere, come dire, di fare qualcosa di importante. Quindi perché le motivazioni sono molto importanti. Non, certo, sempre un allenatore, e l'abbiamo visto proprio con Ancelotti al Bayern, non sempre un allenatore di questo tipo poi è quello che serve per una nazionale. Perché stiamo parlando di una nazionale, sì, attenzione, non di una squadra di club. E i motivi che diceva prima Stefano, cioè il fatto di non poterla allenare la squadra, questo fa la differenza. Uno come Conte è andato via dalla nazionale, sono sicuro, perché è uno che lavora molto sul gruppo, sulla squadra, e non lo puoi fare oggi con le condizioni attuali in nazionale, non lo puoi fare. Se riportassimo come dovrebbe essere la Serie A 16 squadre, ci sarebbero gli spazi anche per la nazionale.
Bene. Tutto da prevedere, sicuramente tutto da rivalutare se è vero che si vuole tentare di rilanciare il calcio, anche se il servizio che abbiamo trasmesso in occasione di Correva l'anno, mercoledì scorso, ho trovato l'eliminazione dell'Italia, il precedente del 58, e finiva appunto con figuraccia dell'Italia, un calcio da rifondare, ma stiamo parlando del 58,
sì,
ecco, siamo 60 anni dopo.
Gli oriundi. Perché poi quando siamo andati, cioè i famosi angeli dalla faccia sporca che erano italo-sudamericani, no? Quelli dell'epoca che erano Angelillo, Maschio, questi giocatori qui, ma già allora si discuteva e si diceva ma come questi non sono italiani? Pensa oggi che cosa...
Effettivamente anche questo dà da pensare, sarebbe un altro discorso, perché andare ad attingere ai cosiddetti oriundi ti fa pensare proprio come in Italia allora non c'è niente da pescare.
Ma Cristian, chi era il giocatore chiave, poi chiamato, questo anche fa riflettere, chi era il giocatore, il regista della nostra nazionale lunedì sera?
Jorginho.
All'esordio con la nazionale, esatto, italiana, un brasiliano, perché Jorginho sì, è vero che ha degli avi italiani, ma è a tutti gli effetti un brasiliano, tanto che era in dubbio se accettare la convocazione, sì, perché lui ambiva a giocare con il Brasile. Quando gli hanno detto chiaro che in Brasile non l'avrebbero chiamato, ha accettato la chiamata dell'italiano, ma in una partita dell'Italia, ma in una partita così importante, mettere un calciatore all'esordio in un ruolo così delicato ti fa capire quali sono le problematiche che ci sono in Italia per trovare un giocatore italiano che possa ricoprire i ruoli chiave della squadra.
Esatto. Tutto giusto.
Ne parleremo in conclusione di puntata oggi a proposito del settore giovanile. Ma state con noi, tra pochissimo l'allenatore in seconda.
Vice allenatore
dell'Anconitano, Emanuele Pesaresi, capitano Pesaresi per noi, ritornerà sulle nostre frequenze, ma ritornerà anche il patron, l'ex patron biancorosso di qualche tempo fa. Arriveremo con noi, Sergio Scheoni. State con noi.
Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci rientrati dal primo break pubblicitario. Subito ci tuffiamo nell'Anconitana, siamo qui per questo. Ricordiamo, dopo ricorderemo anche le prevendite, dove è possibile acquistare i tagliandi, tutto. Tranquilli, ricorderemo tutto, ma intanto andiamo a pensare al campo. Andiamo a sentire la voce del grande Pesa.
Sì, diamo il bentornato sulle frequenze di Radio Tua al vice allenatore dell'Anconitana, Emanuele Pesaresi. Buonasera Emanuele.
Ciao, buonasera a tutti voi.
Ciao Emanuele.
Ciao, buonasera.
Allora Emanuele, intanto come sta la squadra, come si è allenata in questa settimana?
Ma la squadra penso stia abbastanza bene, come tutte le settimane che andiamo ad affrontare una partita. Abbiamo delle piccolissime defezioni, però contiamo di recuperare i giocatori domani, l'ultimo allenamento, poi insomma...
La defezione di cui stiamo parlando, naturalmente stiamo parlando di Tommaso Colombaretti, che è uscito un po', diciamo, malconcio dall'ultimo match e che appunto, da quelle che sono le nostre notizie in mano, dovrebbe stringere i denti per la gara di domenica, no?
Sì, oltre a lui abbiamo Bartoloni che si è allenato a mezzo servizio, abbiamo altri giocatori un po' acciaccati, però sono cose, insomma, penso recuperabili. Abbiamo ancora la giornata di domani, però tutto sommato ci dovremmo essere. Sì, Tommaso Colombaretti è quello un po' più in debito, diciamo. Anche domenica scorsa, insomma, ha stretto i denti, ha fatto bene, ha fatto gol, poi purtroppo è dovuto uscire perché il fastidio era maggiore e onde evitare guai peggiori, insomma, ha preferito uscire.
Poi con gli infortuni muscolari bisogna sempre andare con i piedi di piombo, perché perseverare e restare in campo può veramente compromettere parecchie partite.
No, è chiaro, poi parliamo di un calciatore, di un giocatore con dell'esperienza, quindi meglio che si conoscono, insomma, i giocatori loro stessi si conoscono come sono, l'andamento magari di un infortunio piuttosto che un altro, quindi giustamente preferito uscire che andare a rischiare poi un conto che salti in mezz'ora, un conto che salti magari 3-4 partite in un ruolo dove per noi lui è fondamentale.
Fondamentale, ricordiamolo che oltre a essere dominante in difesa, è lui quello che guida tutta la retroguardia, ma Colombaretti ha anche segnato 3 gol, un po' come il Pesaresi dei tempi belli. Anche tu eri un difensore goleador, magari tu sfruttavi più il tuo calcio, la tua abilità nel calciare, e lui invece l'esperienza si fa trovare sempre pronto di testa in area avversaria.
No, è chiaro che ha fatto gol decisivi, gol importanti, quindi mi auguro che lo faccia ancora da qui alla fine del campionato. Ripeto, oltre ai gol che sono importanti, però insomma non ho un giocatore di esperienza che guida la difesa, quindi ben venga. Il suo star bene fisico è un bene per tutti.
Quindi stai dicendo che se domenica lo vedremo in campo sarà perché sta bene, perché non lo rischierete, insomma, ecco, se ci sono rischi non...
Ma la sua settimana è stata più o meno come quella scorsa, poi ripeto, ha giocato, ha stretto i denti, mi auguro che domani stia meglio e domenica possa scendere in campo. Poi è importante avere anche magari questo tipo di giocatori che nonostante possa star fuori, invece no, sposa la causa, dà l'anima, è un bel esempio per tutti quanti, a maggior ragione in questo momento che siamo un po' corti, diciamo, come rosa, quindi ben vengono questi tipi di giocatori che danno tutto per questa maglia.
L'impressione è che la squadra, pur continuando a vincere, questo è fondamentale, ma cominci un po' ad accusare, perché vediamo appunto vari infortuni magari meno gravi o quelli che come per Mandorino hanno tenuto il calciatore fuori diverse partite, però insomma ecco che si cominci a sentire un po' il peso, perché tutto sommato questa squadra è una squadra che ha lavorato appena 20 giorni prima dell'inizio del campionato, e quindi magari adesso la fatica delle partite si accumula.
Assolutamente, come dici tu, siamo partiti in ritardo, siamo partiti senza condizione.
Pronto?
Normale che sono delle difficoltà proprio oggettive, quindi...
Voglio dire, non è strano, insomma, cioè è normale, sì,
è normale.
Cioè che ci siano giocatori che non hanno svolto una preparazione completa, che possono arrivare dopo quasi 3 mesi di campionato ad accusare qualche acciacco, questo ci
serve. Certo. No, è normalissimo, infatti attendiamo tutti questo benedetto mercato che per noi potrebbe essere determinante, perché ripeto, siamo corti come numero, quindi è importante dare anche... far rifiatare alcuni giocatori che hanno tirato la carretta senza neanche fare una preparazione, e si fa sentire.
A proposito di giocatori che stanno recuperando o che sono lì per recuperare appieno, abbiamo visto domenica è tornato in campo Mandorino, sarà dalla partita secondo te dal primo minuto già da...
Guarda,
questa domenica?
Non te lo so dire, domani c'è l'ultimo allenamento, poi il mister è quello che ha sulla testa, non lo so.
Ma tu come l'hai visto?
Mandorino l'ho visto bene, si è allenato bene, con intensità, è chiaro che...
In gruppo, con gli altri, è normale?
Sì, ha fatto sempre il lavoro con gli altri, è stata una scelta che aspetta il mister se farlo giocare o no, io adesso non lo so, io penso che...
È a disposizione,
già domenica scorsa ha fatto l'ultimo spettone di partita, io non so se il mister ritiene opportuno farlo giocare dall'inizio, visto anche il terreno di gioco che magari non è il massimo per l'infortunio che ha avuto, quindi andarlo a rischiare che poi magari, anche se sta bene, ripeto, il campo magari potrebbe essere insidioso, però queste poi sono valutazioni che fa il mister. È chiaro che Mandorino per noi è un giocatore importante, perché ti mette a disposizione tanta qualità e quantità.
Ecco, domenica scorsa Emanuele, vittoria netta, però insomma il risultato è stato in bilico fino alla fine, fino al gol di Bartoloni, perché poi sappiamo, nel calcio puoi essere superiore quanto vuoi, ma se il punteggio è ancora in bilico, abbiamo visto tante volte maturare risultati a sorpresa. Ecco, quindi c'è stato questo, anche voi in panchina penso, eravate fino a che non Bartoloni appunto non ha marcato la terza rete, anche voi in panchina credo foste un po' sulle spine.
Sì, anche se devo dire, a parte l'inizio che è stato un po' traumatico, tra virgolette, che abbiamo subito gol, un palo, poi grosse occasioni da gol sinceramente non è che li hanno creati, però è chiaro come dici te che sul 2-1 basta poco, un calcio d'angolo, una mischia, insomma può venire fuori qualsiasi cosa. Sono partite che se vai in vantaggio di due gol hai un'altra gestione di partita, l'abbiamo fatto tardi il terzo gol e poi è chiaro che fino alla fine insomma devi sempre stare concentrato, attento, perché è un attimo che ti deconcentri e gli altri ti fanno male.
Ti facevo questa domanda perché l'impressione domenica che ho avuto io è che i giocatori si siano un po' cullati, cioè della serie tanto adesso prima o poi facciamo il terzo, e forse questo è un aspetto che, ma immagino che non vi sarà sfuggito né a te né a Lelli, magari ne avrete anche parlato, sulla necessità di essere un po' più cattivi agonisticamente, cioè di concludere in maniera più decisa le tante occasioni che poi l'Anconitano ha creato.
No, ma è chiaro che le partite bisogna condurle in un certo modo, bisogna portare a sigillo subito il risultato per non avere sorprese, però c'è da dare atto che ci sono anche gli avversari, quindi non è sempre così facile fare gol. È chiaro che sono delle partite che si mettono in un certo modo e ti vengono più facili, altre un po' meno, però ripeto, io domenica, a parte i primi 10 minuti, in grosse occasioni di gol della squadra avversaria non ne ho viste, insomma mi sembra che Lori non abbia fatto neanche una parata, quindi sta a testimoniare che costantemente giochi sempre nella metà campo avversaria.
Notizie del Ponte Rio?
Notizie, è una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, quindi non sono degli sprovveduti, insomma avranno entusiasmo, e poi ripeto, chi gioca contro di noi è sempre una partita diversa da tutte le altre, quindi io sono convinto che se noi scendiamo in campo con la mentalità giusta, perché poi dopo i valori magari escono fuori, è tutta una questione mentale di ma non dico neanche di approccio, perché abbiamo sempre approcciato bene, è proprio di intensità, di volere il risultato, di chiudere.
Ce lo siamo persi? Manuele, ci sei?
Ecco. Di metterle proprio sotto queste squadre, perché giustamente abbiamo le possibilità, l'abbiamo dimostrato, e i ragazzi devono mettere solo nella testa che devono stravincere le partite.
Bene,
giusto. No, infatti io avrei voluto chiedere a Emanuele, ma ci ha praticamente risposto, se c'era un piccolo problema, piccolo proprio, di approccio alla partita, perché soprattutto nelle gare casalinghe abbiamo notato appunto che nelle ultime tre gare casalinghe l'Anconitana becca sempre gol nei primi 5 minuti. Quindi non so, cioè abbiamo notato in tutte le altre gare che comunque la squadra è come un diesel, cioè poi prende il via e non ce n'è più per nessuno, però nell'approccio sembrerebbe come se un attimino mancasse ancora qualcosa per essere perfetti.
Ma io, come dicevo prima, non è proprio approccio, secondo me, perché poi dopo le partite le hai ribaltate, le hai vinte.
Sì, è come se dovessi prendere uno schiaffo e poi sei pronto a rispondere.
Ma ci sono stati, secondo me, degli errori individuali che vanno migliorati sicuramente, perché poi, ripeto, l'approccio ha subito preso gol, che non è che si può parlare che prendi gol dopo 3 minuti, 5 minuti, quindi sì. Hai subito, ti sei messo mentalmente subito nella posizione giusta per far bene, quindi secondo me è stata una casualità, però è chiaro che bisogna migliorare questo tipo di situazione, perché soprattutto in casa non possiamo permetterci il lusso di andare sotto sempre.
E poi, Manuele, io ho notato questo, non so se tu condividi o se ne avete parlato, le squadre avversarie tutte nella prima mezz'ora danno il massimo, pressano, corrono, raddoppiano, e dopo chiaramente non si riesce a mantenere, neanche le squadre professionistiche mantengono lo stesso ritmo per 90 minuti, di solito calano e lì poi viene fuori la diversa qualità tecnica.
No, è chiaro, l'abbiamo vissuto in tutte queste prime partite di campionato, perché finché hanno gamba per accorciarti, raddoppiarti, vanno bene, poi soprattutto in casa nostra dove il campo
è grande,
quindi arrivano a un punto che poi non fanno più neanche a livello fisico.
Certo, è proprio evidente che sì, soprattutto nell'ultima mezz'ora fanno proprio fatica fisicamente a reggere il confronto, no? Si vede.
La, sì. La curiosità
ci
è
sei?
Che...
Ci ascolti?
Io ci sono.
La,
sì.
La curiosità è che, proprio visto che parlavamo di preparazione, doveva essere il contrario, cioè doveva essere l'Ancona in teoria che non arrivava al novantesimo, sì, visto ma... il ritardo di preparazione, invece è proprio il contrario,
ma
sono gli avversari.
C'è il gap tecnico,
certo,
che si
sente. Certo. Infatti se parlavamo nell'approccio, diciamo, alla gara, l'Ancona prende gol nei primi 5 minuti, è anche vero il contrario, che l'Ancona negli ultimi minuti di gara segna sempre.
È quello che diceva Emanuele, perché loro non riescono più a tenere...
È anche testimonianza che abbiamo nello staff un preparatore atletico che in questo caso è stato determinante, non perché io e il mister non fossimo all'altezza di fare la preparazione, però è chiaro che quando hai tutti i giocatori, che ognuno ha un suo percorso, non parti tutti insieme, chi arriva allenato.
Certo, indubbiamente.
Il preparatore Glauco è stato molto, molto intelligente a far fare un certo tipo di lavoro che andasse bene per tutti.
Quasi,
e non ci dimentichiamo anche che abbiamo un fisioterapista che è sempre all'occorrenza. Che, sono due figure, secondo me, in una squadra molto importanti.
Sì, soprattutto quando, come dicevi tu, i calciatori arrivano in tempi diversi e con una condizione diversa alle spalle.
No, è chiaro, ma la società su questo è stata brava, è stata... operativa, perché insomma ripeto, sono due figure che poi ti portano alla fine dell'anno i punti necessari.
Bene, Emanuele, grazie.
Aspetta, c'è una domanda per Emanuele. Emanuele, te la posso fare una domanda? Sì.
Prego.
Che non c'entra niente con l'Anconitana, se non di striscio, ma riguarda invece quello che abbiamo parlato prima di chiamarli. Abbiamo parlato della nazionale, si parla di rinvigorire il settore giovanile, sfruttare il settore giovanile come vivai proprio per la nazionale. Tu sei uno che sei uscito dal settore giovanile dell'Ancona nel 95, mi pare, e poi è calcato, insomma, la massima serie. Secondo te può essere un percorso da seguire quello di legare la nazionale al settore giovanile?
Ma assolutamente sì, perché se pensiamo che già nelle primavere ci sono più stranieri che italiani, tranne qualche società in modo ineccepibile, faccio l'esempio dell'Atalanta, ma per chi li ho visti lavorare so che persone ci stanno dietro, un'altra società è il Chievo, però se noi andiamo a pensare che Milan, Inter, Juve, andiamo a vedere chi è che gioca, sono più stranieri che italiani. Da lì dopo nasce il problema che è difficile sfornare i calciatori italiani.
Ma credo che già quando eri tu in Serie A fosse un altro calcio, perché anche è vero, verissimo quello che tu dici a livello di settore giovanile, ma anche a livello di prima squadra ormai il numero dei calciatori stranieri è preponderante, e non sempre per motivi di qualità, ma anche per motivi di costi, credo, no? Si comprano tanti giocatori stranieri perché costano di meno.
Assolutamente sì, costano meno. E poi
tu quanti stranieri avevi in squadra quando giocavi?
Esatto, c'era il limite degli stranieri che erano tre.
Tre.
È un calcio diverso, adesso il calcio è diventato più business rispetto a prima.
Esatto.
Adesso una società di calcio è un'azienda, quindi è difficile trovare una società di calcio che faccia da famiglia, tra virgolette. Quindi giustamente pensano
ai costi.
Però, ripeto, per l'Italia, in questo caso, per il calcio italiano, è un problema perché, ripeto, sono tanti giovani, secondo me, anche bravi, però che trovano poco spazio nelle mie società perché sono chiusi da altri giocatori.
Anche perché i tre che avevi tu in squadra erano tre tutti di livello, di solito.
Tanto ne avevi solo tre, quindi le società li prendevano di livello e magari riuscivano a, ripeto, a far crescere i giovani, perché uscendo magari dalla primavera non c'era quella pressione di farlo giocare in prima squadra, e quindi un giocatore cresceva, maturava e stava a contatto, quando sei giovane, con quelli più grandi ti fa
crescere.
Bene, bene. Adesso lo possiamo lasciare, insomma, Emanuele Pesaresi. L'abbiamo
grazie,
sfruttato abbastanza.
Grazie Emanuele, buona serata.
Ciao Emanuele, grazie.
Ciao Pesa, ciao. Ringraziamo Emanuele Pesaresi per essere stato con noi. Ci fermiamo, secondo break pubblicitario, poi dobbiamo guardare la giornata, ma insomma lo faremo tutto, tranquilli. Come al solito, sapete che in questa settimana siamo senza SMS, potete però contattarci tramite WhatsApp, che funziona regolarmente, 334 35 20 488, il numero a vostra disposizione.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla seconda pausa pubblicitaria, facciamo un break per quello che riguarda il calcio, c'è un altro sport che ci sta a cuore e allora andiamo direttamente con Ferdinando Vicini e il nostro prossimo ospite.
Pronto, Maurizio.
Ciao Ferdinando, buonasera a tutti.
Diamo il benvenuto al coach del Campetto Stamura, Luciana Mosconi, Maurizio Marsiliani. Maurizio, allora, avete, dopo una serie positiva dall'inizio del campionato, che conoscevate solo vittorie, sabato scorso a Matelica la prima sconfitta. Ecco, com'è andata? Quali sono state le cause di questo risultato negativo?
Ma diciamo una sconfitta meritata, quindi grande merito al Matelica, che è giusto ricordare che è una formazione costruita per fare molto bene. Loro hanno messo molta più energia di noi su tutti i 40 minuti di gioco, noi forse un po' con un po' di presunzione abbiamo affrontato la gara e ovviamente abbiamo visto vincere gli altri.
Classico, abbiamo visto vincere, è un'espressione che è molto efficace,
esatto.
Sì, che conoscendoti avrai usato anche negli spogliatoi con i tuoi giocatori.
Sì, certo, abbiamo analizzato la partita, una sconfitta ci può stare, probabilmente le sei vittorie ci hanno creato una sensazione di imbattibilità che io stavo predicando che non doveva essere così. Speriamo e credo sicuramente ci faccia bene questa sconfitta, infatti ho visto una bella reazione durante la settimana e quindi ci stiamo preparando nel miglior modo possibile per affrontare la prossima partita contro il Bramante Pesaro.
Che lo ricordiamo si disputerà domenica prossima alle 18 al Pala Rossini esatto. E quindi il ritorno fra le mura amiche e l'obiettivo credo non possa che essere il ritorno alla vittoria. Perché, certo. perché poi se è vero che voi avevate fatto una brillante striscia di 6 vittorie su 6, ma ci sono anche altre squadre che non sono da meno, che sono lì con voi.
Ma sì, anche Fossombrone che era imbattuto fino alla settimana scorsa, poi ad Orbagna hanno anche loro perso la prima partita e quindi siamo comunque sempre primi insieme a Fossombrone, cose che capitano. Come ti dicevo, capitalizziamo al meglio questa sconfitta e vediamo già da domenica la reazione, e sono sicuro che ci sarà una reazione più che positiva.
Sì, e, ecco, dicevamo quindi Fossombrone, Urbania, dove voi invece avete vinto, ma anche lì lottando fino alla fine, quindi campo che si conferma difficile, quello di Urbania. Formazione che probabilmente poi fuori casa rende meno, però che in casa è molto ostica, e correggimi se sbaglio. E poi questo Matelica, che come dicevi tu, anche il Matelica è stato costruito con ambizioni.
Ma sì, Urbania è una formazione che già da diversi anni ha un nucleo più che valido e quindi abituati a giocare a questi livelli. Fossombrone anche loro costruiti più che bene per fare un campionato di vertice come noi del resto, e come noi Fossombrone ci sono altre due o tre formazioni che possono aspirare alla vittoria finale.
Cosa hai rimproverato maggiormente ai tuoi giocatori sabato sera dopo la partita?
Ma soprattutto, come dicevo prima, un atteggiamento che non può essere consono a una squadra che vuole fare veramente bene, un atteggiamento che non ha dato quella giusta cattiveria sportiva che è necessaria e soprattutto quell'energia che bisogna mettere per poter portare via dalle partite in campi difficili e con formazioni veramente interessanti come Matelica.
Il livello del campionato, adesso avete già affrontato 7 avversari, ecco, il livello del campionato è veramente così disomogeneo? Ci sono queste 3-4 squadre e poi le altre sono molto lontane, oppure c'è qualche squadra che...
No, diciamo che ci sono 4-5 formazioni costruite veramente bene per fare campionato di vertice, un gruppetto intermedio che può tranquillamente battere tutte, e poi 3-4 squadre che sono un po' meno attrezzate, ma anche con loro massimo rispetto, perché in certe determinate partite che sulla carta sembrerebbero semplici, poi se non metti la giusta energia, la giusta intensità, ovviamente non le vinci, fai vincere gli avversari.
Sai che c'è un tema che mi è particolarmente caro, a cui sono molto attento, ecco, che risposta stai avendo dai giocatori più giovani, da quelli che hai aggregato alla rosa e che comunque vedo che hanno anche minutaggio in genere?
Ma guarda, noi giochiamo sistematicamente in 10 e quasi sistematicamente andiamo tutti 10 a referto, quindi questo credo che sia un lavoro di valorizzazione dei giovani. Abbiamo 3 giovani quando il regolamento ne permetterebbero anche 2, quindi proprio
li ricordiamo: Cent'anni Piccolo, io dico Cent'anni Piccolo per dire Edoardo e Luini.
E Luini, sì, esatto. Sono giocatori più che validi, che possono
tutti tagliare, anconetani tra l'altro,
assolutamente tutti anconetani, come sai benissimo l'80% della nostra squadra, e quindi questo compito di valorizzazione continua. È chiaro che poi quando vai a affrontare formazioni che hanno giocatori più esperti possono pagare un piccolo dazio, ma sicuramente con loro potremo fare tranquillamente un ottimo campionato.
Questa partita col Bramante, quindi l'avete preparata nell'ottica della riscossa, oppure come una partita come le altre che bisogna vincerla perché voi puntate in alto?
Ma noi vogliamo puntare in alto, la riscossa ci deve essere, ma l'affrontiamo come una partita che dobbiamo avere il giusto atteggiamento, perché l'atteggiamento giusto ci permette di poi produrre un basket interessante e produttivo, e quindi abbiamo lavorato su questo e sono convinto che la risposta sarà sicuramente questa.
Benissimo, ringraziamo Maurizio Marsigliani, a cui facciamo il nostro in bocca al lupo per la prossima partita, appunto, con il Bramante, lo ricordiamo, ore 18 domenica al Pala Rossini. Un abbraccio Maurizio, buone cose.
Ferdinando, se mi permetti, sì, vorrei fare un saluto, diciamo così, alla enorme perdita dell'arbitro Gianluca Mattioli, che purtroppo è prematuramente scomparso in giornata, e quindi un grande arbitro, una grande persona, e quindi mi associo al dolore di tutto il basket anconetano, marchigiano e nazionale per la perdita prematura di una grande persona, un grande arbitro, un grande uomo.
Ti ringrazio di questo e la redazione di Radio Tua si unisce al cordoglio che tu hai appena manifestato. Grazie.
Bene, grazie a te Ferdinando, ciao.
Ciao.
Bene, ringraziamo allora il coach per essere stato con noi, coach Marsigliani. Intanto ricordiamo che il campetto oggi non si è potuto allenare, come fa di consuetudine, perché c'è il concerto di Caparezza, grande.
Anzi, hanno fatto anche squadra, perché i giocatori con Caparezza, ci sono molti selfie che girano, hanno fatto un po' di cacciare insieme.
Quindi insomma, questa sera grande appuntamento con la musica, però il campetto torna a allenarsi domani tranquillamente alle ore 18 per preparare al meglio la sfida.
17,
alle 17, chiedo scusa.
Sabato alle 18 alle 17.
Alle 17 per preparare al meglio la sfida di domenica. Pubblicità per noi, ultimo step, perché torna sulle nostre frequenze il presidente Sergio Schiavoni.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Terza e ultima parte di Punto Bianco Rosso, dulcis in fundo, direbbe il nostro Ferdinando Vicini, perché Nando è acculturato, ci dà le dritte dall'alto, quindi bisogna rispettare. Poi è una testata giornalistica, mica Radio Tua, ma è importantissima, però abbiamo il abbiamo il piacere di avere con noi e ritornare sulle nostre frequenze il presidente Sergio Schiavoni. Bentornato, presidente.
Grazie. Oh, ma io vi seguo tutte le sere, quindi non è che non ho lasciato perdere, anzi.
Allora gliela vogliamo fare una domanda anche al presidente Schiavoni sulla nazionale, questa eliminazione. Bruci i tempi.
Buonasera Sergio.
Ciao Ferdinando, come stai?
Tutto bene, tu?
Bene, grazie.
So che sei stato molto impegnato, viaggi transoceanici, anzi direi anche agli antipodi.
Sì, diciamo che siamo un mese, insomma, che siamo stati io e Giampiero fuori dall'Italia proprio per trovare nuovi sbocchi per la nostra attività, ecco, quindi...
Non ci si può fermare mai?
No, assolutamente, perché sennò siamo fritti, diciamo. Speriamo che adesso le elezioni ci porti un po' del lavoro, perché in Italia del lavoro ce n'è molto poco, insomma, ecco.
Quindi per un'azienda il mercato estero è fondamentale?
Sì, effettivamente noi lavoriamo più del fatturato, diciamo, all'estero, ecco. Bene. Nelle varie sedi, no? Adesso tra l'altro stiamo aprendo in Australia, perché lì c'è parecchio lavoro, poi ci sono delle navi da costruire, quindi vogliamo essere presenti quando parte le commesse, ecco.
Benissimo, quindi Ancona va, grazie alle sue imprese, perché poi ce ne sono anche altre ovviamente, ma anche all'Imesa, va addirittura agli antipodi, insomma, in Australia.
Per forza, Ferdinando, guarda, quando non c'è da mangiare a casa bisogna andare a trovare fuori, quindi, ma non solo io vedo, mi incontro con tanti industriali in giro e sono tutti gente italiana che chi da una parte chi dall'altra porta a casa del lavoro, no? per mettere gli ordini, diciamo, per fare degli ordini che in Italia al momento non ce ne sono.
Il made in Italy che tira, potremmo dire così,
Sì.
Beh, guarda, allora, per tornare all'argomento calcistico, ecco, c'era Cristian che era pronto a farti una domanda proprio in apertura.
Quindi allora io ritorno sul tema calcio e la nazionale, insomma, come c'è rimasto per questa eliminazione, presidente?
Beh, un grande dispiacere, però devo dire che, insomma, i ragazzi si sono battuti, non è che sono stati lì a aspettare che questi facessero i gol e via discutendo. Direi che insomma c'è andata male, però abbiamo avuto diverse occasioni da gol e la fortuna, come si dice, quanto la palla non vuole entrare, non entra, e buonanotte.
Parlavamo prima del tiro di Immobile che il portiere ha attutito col sedere, no?
Esattamente, insomma, voglio dire, siamo stati anche un po' scarognati, ecco. A mio avviso non meritavamo di uscire, insomma, ecco, perché anche quest'altra squadra con cui abbiamo combattuto, la Svezia, ha fatto la prima partita l'ha vinta di prepotenza facendo dei falli, l'arbitro lo stava zitto, quindi di fatto, insomma, hanno vinto un po' così, insomma, con la potenza, ecco.
Hanno fatto in pratica il loro gioco, basando tutto sul fisico e niente sulla tecnica, perché di tecnica lì c'è proprio niente, diciamo.
No, esattamente, però noi, insomma, siamo caduti, quindi di fatto.
Sì, siamo caduti proprio nel loro trappolone, nel caso di dire.
Hanno vinto loro, fatto, no? Perché tante volte è capitato anche a noi, no? Di fare così, e quindi c'è stato bene. Adesso bisogna che accettiamo quello che
il risultato del campo, no? certo. Senti, veniamo all'Ancona, che quest'anno credo che tu, almeno io non ti ho mai visto allo stadio, quindi non l'hai vista direttamente, no?
No, l'ho vista sempre quando ero a casa. Allora, le prime tre giornate del campionato io ero fuori, proprio per lavoro, quindi se devo dire che mi ha chiamato Mauro Anconetani, no, per dire Sergio vieni allo stadio, così io ho detto guarda purtroppo sono fuori ancora per lavoro, quindi c'è poco da fare, insomma, ecco. Però le partite dopo da lì in avanti l'ho viste tutte, c'era la televisione molto comoda, no? E quindi mi sono goduto le partite da casa, ecco.
E come l'hai vista l'Ancona?
Ah, benino, insomma. C'è sempre il solito Mastro Nunzio, che è sempre una buona punta, direi che è lui che fa la differenza, no? Con rispetto agli altri. Devo dire che anche gli altri hanno delle buone squadre, perché insomma ha visto un discreto gioco, quindi insomma potevamo anche perdere, perché ho visto certe squadre molto energiche che ci ha messo in difficoltà. E ancora sta migliorando, diciamo, come diceva Lelli, però bisogna andare un po' più veloce e bisogna essere un po' più decisivi su certe situazioni. Quindi diciamo che sicuramente il campionato lo vinciamo, non si scappa, insomma.
E quindi come giudichi l'operato della nuova dirigenza di Marconi, che con il quale tu, ricordiamo, hai avuto anche degli incontri prima di Ferragosto?
Sì, diciamo che l'operato è buono, perché Marconi è un valido imprenditore, ricco, un decisionista, quindi insomma ha messo su sta squadra in 4-4-8, ha scelto degli uomini giusti, no? Che mi ricordo quel giorno che ci siamo visti per discutere se partire o non partire, erano gli uomini che erano stati convocati lì, per in particolare Lelli, no? Che era la persona che ci dava più affidamento. Quindi direi che la squadra gira bene, la società sta facendo bene.
Dicevi che sei stato invitato alla partita, non è successo per vari motivi, ma pensi di essere presente allo stadio, di venire a vedere qualche partita?
Guarda, ti fa conto che io ho fatto un gran pranzo, no? Ecco, mi sono gonfiato, poi non si va più niente da mangiare, adesso io sono in un periodo che sto bene senza il calcio, ecco. Quindi non mi va di venire alle partite.
Quindi per il momento non ti vedremo allo stadio?
No, dato caso ti dico, io la seguo per radio, per televisione. Devo dire che quando stavo all'estero, io col cellulare riesco a sentire la telecronaca vostra, quindi diciamo che ho seguito sempre, anche, sia io che Giampiero, insomma, no? Quindi anche dall'Australia riuscivamo a prendere la linea, insomma, mi spiego.
In streaming.
Sì, esatto. Quindi
del resto noi ce ne abbiamo diversi di ascoltatori che in streaming ci seguono dall'estero, no?
Sì. Voi le ringraziate, ma per Marco, insomma, quelli che insomma amano l'Ancona non è che quando vanno fuori si dimenticano, anzi, sono sempre più attaccati.
Certo, senti, e invece ad una possibile collaborazione, magari come sponsor con questa società, se insomma ci fosse l'opportunità, ci hai pensato, è un'ipotesi?
Guarda, non te saprei dire, direi di no però.
Al momento?
Sì.
Ma non è una porta chiusa...
Ma cosa vuoi? Insomma, io sono un affezionato del calcio, no? Quindi adesso so così, poi magari fra un po' ci ripenso, però al momento sto bene così, insomma, ecco. Perché quando uno poi fa lo sponsor è come se fosse proprietario, soffre come gli altri, come i proprietari, quindi non è una situazione proprio, come dire,
distaccata.
È distaccata, no, è attaccata come la squadra fosse tua, mi spiego. Tanto tu hai visto, no, che noi anche l'anno scorso, no, con tutte le tragedie che c'era, allo stadio ci eravamo sempre, insomma, no, perché vogliamo bene all'Ancona, vogliamo bene naturalmente ai giocatori, quindi no, anche se va male bisogna stare lì vicino, no, deve fare coraggio. Purtroppo l'anno scorso è stata una tragedia, insomma, no?
Anche perché io guardo in prospettiva, il presidente Stefano Marconi ha detto che è assolutamente intenzionato a riportare la squadra, la società, su livelli più consoni, salvo come ha detto e come sta già succedendo, perché la settimana scorsa, lunedì scorso, è stata la volta di Giampaoli di legarsi come sponsor alla società.
Sì,
quindi
sì,
sta cercando di lavorare sugli imprenditori locali. Quindi,
sì, certo, ecco, magari, va bene. Ecco, perché devo dire che le squadre, tu un anno, due anni, puoi reggere da solo. Dopo bisogna che ti dà una mano qualcuno, perché altrimenti chiudi le aziende. Capito? Quindi voglio dire, è normale che il titolare della squadra trovi qualcuno che dà una mano, insomma, ecco. Per questo va a vantaggio di tutti, no? Perché se una squadra ha diversi sponsor, succede che chi gestisce non si impoverisce, no? Rimane naturalmente sempre in una posizione dove può campare. Se invece naturalmente tu 3 o 4 anni devi pagare il conto solo te, prima o poi chiudi, cioè abbandoni. Ecco.
E quindi è necessario questo pool di sponsor diversificati, certo, magari anche di diverso livello, ma che accompagnino la vita societaria per puntare in alto. Perché ricordiamocelo, Ancona in prima categoria, il presidente Marconi lo sa, è il primo che lo dice, come dicono gli ultras, dobbiamo venire via da questa categoria.
Sì, ma infatti lo penso anch'io. Noi, a mio avviso, già abbiamo una squadra da categoria superiore, no? Si vede che insomma i giocatori, ce n'è alcuni di ottimo livello, che in questa categoria stanno stretti, no? In realtà insomma ci vorrebbe almeno una categoria superiore, ecco. Ma sì, penso che comunque quest'altro anno ci saremo già sicuramente.
Senti, veniamo un attimo, scusa Cristian, ti ho interrotto. Veniamo un attimo a un tema che sta a cuore, credo, a tutti quelli che amano Ancona, il dorico. Ecco, perché tu in passato avevi fatto questi ragionamenti, adesso il presidente Stefano Marconi ha puntato decisamente sul dorico, pare che ci sia anche un'intesa di massima con l'amministrazione comunale, verso la quale tu insomma sei sempre stato molto schietto. Cosa pensi? Si coronerà questo sogno dei tifosi biancorossi di tornare ad applaudire l'Ancona al dorico in campionato?
Mi viene da ridermi, ecco, per dire che questo tema del dorico è stato affrontato più volte, no? Però non abbiamo avuto nessuna sponda da parte del comune, no? Diciamo, perché il comune si è sempre disinteressato, no, del calcio, perché è una cosa che forse non gli portava nessun vantaggio, eccetera. Adesso che c'è le elezioni, però le vedo bene, come dire, attenti, no, perché potrebbero perdere dei voti. Di fatto loro stanno cercando di risolvere questo problema del dorico, però in effetti io non so quando ci sarà il tira fuori i soldi, no, cosa succederà, e poi quando l'elezione è finita, perché io sono stato sono un amico di un politico da 40 anni, vedevo che quando c'erano le elezioni tutto era possibile, poi finite le elezioni si squagliava tutto.
Quindi passata la festa, gabbato lo santo,
no? Dove si comincia a dire no, c'è la quelli del come si chiama, quelli che devono dare il benestare
della sovrintendenza.
La sovrintendenza sì, ciao, insomma, ecco. Io mi auguro che si faccia questo dorico, perché sto qui davanti, quindi sarei contentissimo, no? Esco da casa e vado allo stadio come facevo una volta, insomma, no?
Io ricordo, però, ma è storia di 10 anni fa, credo, la famosa joint venture in cui anche tu eri entrato in qualche misura, in cui ci doveva essere la possibilità per i privati di ristrutturarlo, no?
No, c'è stato il blocco della
sovrintendenza.
Ma dal comune non c'era nessun aiuto, non è che aveva, diciamo, aiutato noi a risolvere, perché un conto che con la sovrintendenza ci parlo io, e un conto che ci parla il sindaco, no? Cioè, è tutto un altro valore. Quindi adesso il sindaco, ho visto che è stato fulminato dalla via di Damasco da Marconi, quindi adesso naturalmente si dà da fare, perché capisce che con questa manovra prenderà un po' abbastanza voti per essere rieletto sindaco.
Quindi tu consigli di stringere adesso, prima delle elezioni?
Sì, se no stop.
No,
io queste vicende le ho vissute, devo dire, insomma, no? Nel corso degli anni, grandi promesse, poi dopo è tutto, ma non perché non c'è la buona volontà di quelli che ha promesso, no, perché dopo tutto diventa complicato.
Staremo a vedere. Io era questo che volevo chiedere a Sergio Schiavoni, appunto, sul Dorico ci ha praticamente risposto. Comunque, nel caso si riuscisse, tra virgolette, nel miracolo di ottenere un nuovo stadio Dorico, quindi ricostruirlo praticamente da zero, perché questo si tratterebbe di fare,
sì.
Sicuramente risolverebbe tanti problemi per quanto riguarda diciamo il calcio ad Ancona, per quanto riguarda la prima squadra.
Ma sicuro, la gente naturalmente sarebbe più attaccata, qui vicino. Non c'è bisogno di arrivare giù la fuori Ancona, e poi però c'è un problema del parcheggio, ragazzi. Quando c'erano le partite, praticamente il viale era impraticabile, perché le macchine erano tutte al centro. Io non so se la polizia naturalmente cederà questa possibilità, no? Perché io sono capitato una volta che c'è stata l'Ascoli, è successo delle cagnare proprio a morte, quindi la polizia non è riuscita a dividere gli sportivi, no? E quindi quando questi stavano uscendo, ho visto che alle macchine le bozzavano, insomma, tutto quello che di peggio uno può immaginare, insomma, ecco. Quindi questo affare lì bisogna pensarci, non è tanto il campo, no, che il campo con i soldi non lo sistema, ma il problema dei parcheggi è un problema molto serio.
Sì,
non so voi cosa ne pensate.
Sì, no, ma anche se è pur vero che in molte città gli stadi nuovi, adesso si sta ripensando il concetto, si stanno realizzando in centro, si stanno ristrutturando vecchi stadi, perché poi con una regolamentazione degli accessi, lasciando con le navette, lasciando le macchine lontano ovviamente dallo stadio, perché è giusto, non si può pensare che se si torna al Dorico la gente parcheggia e vada con la macchina fino sul viale e cerchi il parcheggio.
No, ma io non riuscivo manco a uscire dal garage, no? Mi piazzava due macchine davanti e buonanotte, insomma, quindi non è che uno la domenica deve uscire, però se capitava dovevi andare via a piedi, no? Perché di fatto praticamente tutto il terreno era occupato. Tenendo conto che ogni città fa storia a sé, perché noi quando andavamo, avevamo la squadra nostra, che andavamo al sud, i campi erano proprio in mezzo alla città e tutti se ne fregavano, praticamente parcheggi sopra, i marciapiedi, di tutti i colori, però stava bene a loro e via così. Da noi in realtà sembra che il governo della città, con naturalmente la polizia, non gradisce molto queste cose qui, no? Quindi se potremmo fare lo stadio, magari ci dicono vabbè, adesso le macchine dove le mettiamo?
Bisogna regolamentare gli accessi. Siamo andati diverse volte a Ferrara, Ferrara che è lo stadio in centro, questo problema non c'è perché gli accessi sono regolamentati, le persone...
Sì,
è vero che a Ferrara c'è la cultura della bicicletta, abbiamo visto tantissimi tifosi allo stadio in bicicletta, però è ben organizzata, voglio dire, ecco, quindi si tratta poi sempre di organizzazione, a mio avviso. Ecco.
Purtroppo c'è da dire che sono cambiati anche i numeri.
Sì,
intesi come presenze allo stadio.
Erano molti di più, certo. I tifosi, Sergio.
Un accidente.
Adesso purtroppo in molti fanno quello che ha detto Sergio, cioè
guardano in televisione.
Guardano in televisione, quindi...
Sì, guardano la televisione, che te devo dire, insomma.
Guarda, io da ragazzino andavo allo stadio con mio padre all'Olimpico e l'Olimpico era pieno e si parlava di 80.000 spettatori. Leggo adesso che sarebbe un grande successo se Lazio-Roma, che poi le due squadre stanno andando molto bene, domani sera, se gli spettatori saranno 55.000, sarà un grandissimo successo. Cioè, non dico la metà, ma due terzi di quelli che una volta andavano regolarmente.
Sì, tieni conto che la televisione ne porta via la metà.
Esatto, esatto.
La televisione naturalmente fa ingrassare quelle delle televisioni, no? Che poi dopo questi riverso di soldi anche ai giocatori.
Però i diritti televisivi, le squadre italiane vivono di diritti televisivi.
I proprietari delle squadre ci rimettono sicuro, no?
Magari in Serie A no, perché in Serie A vivono di diritti televisivi. Invece magari ecco nelle serie minori
le secondarie io dico naturalmente una perdita secca
ma molta
perché la gente non è che guarda la televisione in Ancona, la guarda per la Roma, per il Milan, via discutendo,
sì,
no?
Sì,
quindi
certo.
Praticamente il pubblico si sposta su un altro su un'altra serie, no?
Certo,
sì. Tutto qua.
E quindi sarà sicuramente, adesso vedremo.
Vabbè, io voglio augurarmi.
Cambiano anche le regole sotto l'aspetto urbanistico, perché mentre prima Schivoni c'erano i tre ospedali all'epoca quando noi giocavamo al Dorico, da qui a quando verrà realizzata la struttura non ci sarà più niente, cioè forse ci sarà un pronto soccorso, forse, ma probabile che neanche quello ci sarà più, e quindi rifacendo praticamente ex novo lo stadio Dorico, anche il problema parcheggi penso che verrà sfruttato, cioè sarà studiata la soluzione anche per creare nuovi posti auto, anche perché l'idea di Marconi è quella di creare una struttura polivalente, quindi non solo lo stadio, ma una struttura con negozi, ristorante, eccetera.
È una buonissima idea, perché c'è il calcio, ma c'è anche gli altri sport, quindi di fatto più sport orbitano intorno al campo e più naturalmente le società sono un po' retribuite da queste forme di sport che potrebbero giocare sul campo e anche fuori.
Sì, quindi ecco, abbinarci la foresteria, abbinarci la sede della società.
Un ristorante, un bar, bisogna fare una cosa seria.
Sì, sì,
però,
sì.
Insomma, quando io e Marinelli, a suo tempo, avevamo chiesto di fare, avremmo caricato noi le spese, no? Di far ristrutturare il Conero e noi il Dorico, non siamo riusciti a ottenere niente, capito? Quindi...
qualcosa probabilmente è cambiato, adesso non so dire perché e per come, però cioè adesso il sindaco qui da noi ha detto che con questa appena trascorsa, che non c'era voce in capitolo, ma con quella anche precedente, non aveva avuto un progetto finale. Erano state fatte varie proposte ma non uno finale. Dopo nella stanza dei bottoni noi non c'eravamo, quindi non è che possiamo esprimerci.
Ognuno poi la racconta come gli fa comodo, no?
Di sicuro adesso c'è questa volontà espressa davanti a tutti andare avanti su questa linea, salvo l'incognita della sovrintendenza.
Guardate che adesso comanda loro,
Però Sergio, prima l'hai detto, no? In queste cose è molto importante la volontà politica, perché è vero che c'è una sovrintendenza, ma se si muove il comune non è che la sovrintendenza può ignorare completamente.
Tutt'altro. Tra l'altro la sovrintendenza ad Ancona sono abbastanza restrittivi, perché io vedo quei poveretti che stanno in Corso Mazzini, che togli i tavolini, metti i tavolini, una roba ridicola. Perché dice che c'è lì un pezzo d'arte, benissimo, ma io sto al centro di Roma, vicino al Pantheon, no? Sto tra il Pantheon e Fontana del Trevi, è pieno di tavolini seduti che non si riesce manco a passare, quindi voglio dire, ma poi i pezzi
che forse 90, è un po' più artistico
ma ci sono dei pezzi da 90, c'è il teatro di Adriano che sta lì naturalmente, e sotto c'è le mancarelle, ma è una roba oscena. Io non so questi qui come si permettono di bloccare l'attività commerciale di 4-5 negozi che stanno lì davanti alle 13 cannelle. in questo momento dove si fa fatica naturalmente a raddrizzare una giornata per le entrate. Loro mettono in crisi l'economia in questo caso, no? Perché queste persone qui hanno 50, 100 persone, no? Che potrebbero lavorare lì, in realtà le schiaffano dentro lì il palazzo e non riescono naturalmente questi signori a fare che le persone riescano a entrare dentro perché le stanze sono piene, non so se mi sono spiegato. In realtà tutte le volte estate fuori, poi come incomincia il fresco toglie tutti i tavolini, ma è una roba oscena perché questi tavolini ci vorrebbero stare d'estate e d'inverno tranquillamente e sarebbe naturalmente tutto un vantaggio per la città di gente che arriva, si mette seduto, consuma qualcosa e quindi gira un po' più dei soldi, ecco. Io non so questi qui da dove arrivano e chi ha dato queste regole, insomma, ecco.
Bene, quindi comunque anche Sergio Schiavoni è favorevole a un ritorno al Dorico pur con le problematiche che abbiamo visto.
Sì, diciamo i dubbi, no? Anche i dubbi, insomma, ecco.
Vabbè, mi voglio augurare che comunque in un progetto futuro si pensi anche a questo, magari anche, non so, parcheggi sotterranei, qualcosa del genere, insomma, che si possa...
Sì.
Sicuramente no, ci avranno pensato, immagino, altrimenti...
Sì, ma guarda che i progetti se ne possono fare tanti. Dopo, siccome qui si parla di cifre importanti,
certo,
voglio vedere chi paga.
Vabbè, quello poi vedremo nel momento in cui daranno sì, l'ok.
Ma non ci sarà tanto, perché sentendo le parole del presidente Stefano Marconi, insomma, lui vorrebbe arrivare a un qualcosa di scritto pre-elettorale, proprio ritornare al tasto dolente che abbiamo detto
prima. E non
prima.
È che sbaglia.
Vabbè, ma io sbaglia. Dico che Marconi, se lui, che è un imprenditore che ha molta disponibilità, se paga lui sono sicuro che si fa, no? Il campo, diciamo, no? Purché l'intendenza lì di abbastanza. Ma se aspettiamo i soldi dalle istituzioni, io faccio fatica a
pensare
dire che, esattamente, mi spiego. Se sei un imprenditore, comunque magari ci vorrà un mese di più, però si fa. Ma quando c'è di mezzo lo Stato, no, lo Stato, il comune, che te devo dire,
sì, non ci sono fondi, questo lo sappiamo.
Le cose si complicano notevolmente, certo. E poi ci sono mille scuse per dire ma il ministro non mi ha dato il benestare, la provincia non vuole.
Vabbè, per questo abbiamo il caso dell'uscita dal porto, insomma, che sono penso 30 anni che se ne parla.
Sì, 30 anni che se ne parla, ancora naturalmente siamo lì, no? E l'uscita dal porto è molto più importante del campo sportivo, non scherziamo, perché io che vado alla mattina a Iesi allo stabilimento c'è una fila che da Ancona a nord fino qua giù, tutti fermi perché naturalmente la strada è stretta e non si riesce a sboccare, no? Quindi quella lì è una priorità assoluta, no? Che se dovrebbe impegnare il comune, la provincia, chi è, se ne frega nessuno.
No, più che altro sono troppi, mi pare, i soggetti che mettono bocca e alla fine non si riesce, metterli d'accordo tutti quanti non ci si riesce mai,
certo,
perché c'è l'autorità portuale, la provincia, il comune, la regione, la sovrintendenza, le associazioni ambientalistiche, quindi bisogna fare la galleria, no, il viadotto, io le ho sentite di tutto sull'uscita dalla
d'accordo. No, ma è così. Quanto naturalmente sulle opere da costruire sono più soggetti, ti sta sicuro che se uno imprenditore lo fa in un anno, per quando c'è soggetti ce ne ho 5, ecco. Perché ognuno vuole trovare la soluzione sua, per chi piace una cosa, un'altra, quindi le discussioni se aumentano e di fatto l'opera non nasce da sola, insomma, ecco.
Tornando al calcio, come l'hai visto il tuo pupillo, Mastro Nunzio? Che tu volevi riportare ad Ancona già con Marinelli.
Sì, certo. No, ma con Mastro Nunzio ho trattato all'epoca di...
Marinelli.
No, della giovane...
Due stagioni fa.
Sì, con già c'era...
Era Sosteniamo Ancona.
Sì. No, avevo trattato, preso qua e là, eccetera. E poi dopo io ho chiesto a... a Miani se era disponibile a dare 45.000 euro e Miani si è rifiutato di dargliele, quindi io ho alzato le mani. Anzi, io ho detto, a onore del vero, che metà l'avrei pagato io pur di portarla a casa.
In Lega Pro questo, eravamo il primo anno
di Lega Pro. Io ero sicuro che con Mastro Nunzio noi praticamente risolvevamo tutti i problemi, no? Perché avete visto, e uno ancora, io l'avevo visto giocare in una partitella qui al Dorico, quando è stata una manifestazione, ancora c'ha il piglio di quanto quando giocava con noi, magari adesso corre un po' di meno, però c'ha una classe che riesce a individuare sempre dove si deve mettere per fare il gol.
Corre un po' di meno, non lo dica mister Lelli, che dopo la partita domenica, anzi, ha avuto proprio parole al miele nei confronti di Mastro Nunzio, che sembra correre come un ventenne, altro che
comunque è un leader, è un trascinatore,
sì, sì.
No?
Sì, l'assente sì, proprio la maglia, sì.
Quindi lo vedi bene, insomma.
Sì, come no, per Marco. Io poi sono stato sempre un ammiratore di Mastro Nunzio,
E invece, Sergio, sul ritorno di Gian Claudio Lori in porta, sei rimasto stupito?
Sì. Ma a me fa piacere, perché io ho una certa simpatia per Lori, no? Diciamo. Era rimasto fuori, adesso è ritornato, così mi fa piacere a sentirlo che sta con noi, perché ha fatto sempre bene, eccetto qualche cappella che ha fatto in qualche partita, però ha dato sempre dei buoni risultati.
Certo.
Mi ha fatto molto piacere che sia ritornato con noi altri.
Certo, forse fa più notizia proprio il ritorno di Gian Claudio Lori a 22 anni che quello di Mastro Nunzio a 38, con tutto rispetto chiaramente, però Mastro Nunzio va verso il termine della carriera, quindi al piacere di concluderla con questa maglia, riprendendo un percorso interrotto 7 anni fa. Invece quello di Gian Claudio Lori è una vera e propria, probabilmente, scelta di vita, di carriera.
Sì. Evidentemente lui era molto affezionato ad Ancona, no? E quindi quando è stato chiamato non vedeva l'ora di tornare.
E attenzione che ci potrebbe essere, a distanza di qualche settimana, anche un terzo ritorno, quello di Luca Cognini. Se ne sta parlando,
Ma le gambe stanno a posto?
Il giocatore, ai nostri microfoni, lunedì ha detto proprio questo. Adesso cercherà di capire effettivamente come rispondono e poi da lì capirà effettivamente se e da dove ripartire. Però già c'è comunque stato un approccio tra società e giocatore, quindi poi ne parleranno in base proprio alla reazione fisica che avrà Luca.
Sì, lui, poveretto, è stato sfortunato, no? Quella partita lì con quelli lassù del nord, lì, come si chiamava?
Sul Tirol,
che sarà massacrato, no?
All'ultimo minuto, a centrocampo.
Sì, aveva fatto 3 gol, quando ne ha fatto?
3
gol, no?
Ma un fallo inutile a centrocampo, all'ultimo minuto.
Una cosa oscena. Io quando lo vedevo allo stadio, lì, che stava da una parte a vedere la partita, che non poteva giocare, mi faceva pena, ci credi? Perché dico, ma te guarda, questo giovanotto che poteva fare la differenza sulla nostra squadra, per uno stupidotto che insomma l'ha messo in crisi, naturalmente deve stare lì come un mutilato, no?
Sì, purtroppo è andata così e sta soffrendo le conseguenze fino ad oggi, speriamo veramente.
Certo. Speriamo, perché poi hai visto, è andato sotto i ferri 3-4 volte.
Certo.
Io non so, ma non è possibile, dico, che il primo che ci ha messo le mani non abbia capito cosa c'era da fare, insomma, no?
Io non so dove chissà andare. Chi gliel'aveva consigliato poi, quel medico?
Questo non si saprei dire. No,
lo sappiamo.
Poi, no,
lo sappiamo.
Una cosa succede, che quando i tifosi, ognuno ha i medici suoi, no? Allora, per far vedere che conta, dice no, va qui, va là, lo tirano per la giacchetta e poi dopo succede così, insomma.
Beh, del resto lui si è affidato
a quel personaggio là,
a Fabiano
Ranieri.
Mamma mia, non avevi già, che non me lo ricordavo, non me lo fate sentire.
Purtroppo il medico fu consigliato da lui e ha creato i danni che ha fatto come Ranieri, insomma. Insomma, se tanto mira tanto, poi vedi.
Praticamente questa è un'ulteriore aggiunta ai danni che ha fatto, insomma.
Sì, ma questo è grosso, perché poi Cognini, poveraccio, ne ha pagato le conseguenze.
Sì, non c'entrava niente, insomma, ecco, quindi.
Va bene.
Ok.
Sergio, è stato un piacere risentirla.
No, il piacere è mio, perché è un pezzo che, diciamo, me mancavate, e al di là,
però ti aspettiamo allo stadio.
C'ho una certa simpatia per voi tutti, no? Perché vedo che, nonostante che la squadra, diciamo, è insomma una categoria abbastanza delicata, voi vi adoperate con l'anima e il corpo per tenere su tutto l'ambiente.
Cerchiamo di fare il nostro, però ti aspettiamo, certo. Ti aspettiamo allo stadio, eh?
Non dico niente, va.
Come diceva quel signore, ti vengo a prenderlo con la macchina, ti porto
allo stadio.
Allo stadio.
Va poi bene, per i VIP c'è anche il parcheggio, c'è anche il parcheggio.
C'è
il parcheggio riservato, quindi si arriva con la macchina fino a sotto lo stadio.
Meno male, adesso però devo sentire Vignoni, ricordate che comanda Vignoni.
La logistica è in mano a Vignoni.
D'accordo,
responsabile bene, della logistica.
A tutti, ragazzi.
Grazie presidente.
Buona serata.
Buonasera.
Buona cena, grazie. Lasciamo Sergio Schiavoni, che è ritornato sulle nostre frequenze. Dobbiamo ricordare comunque che il 20 ci sarà proprio l'incontro tra l'amministrazione comunale e Stefano Marconi, proprio con il tema focale e lo stadio dorico.
Proprio lunedì, quindi siamo alle porte.
Siamo arrivati.
Quindi la tabella di marcia c'è, ai nostri microfoni la sindaca ha detto chiaramente, ha detto non se si farà, ma quando si farà. Quindi le mani al dorico verranno messe, sempre questo vincolo della sovrintendenza. Una volta che sarà sciolto il vincolo della sovrintendenza, sarà il momento di presentare il progetto che, ricordiamo, prevede un investimento pubblico-privato. Cioè, già in partenza c'è questo discorso. Io penso che alla base della differenza, che è una differenza sostanziale, il fatto che non ci sia un imprenditore che ha chiesto gratis l'area dove costruire lo stadio dorico, ma che è conscio che quell'area è un bene della collettività, è un bene del comune, quindi non può essere alienata, ma la possibilità di costruire e ristrutturare quindi una struttura vitale come il dorico e poterne usufruire per un tot di anni, e su questo va creato tutto. Ovviamente se io spendo 100 devo avere modo di recuperare questi miei 100 che ho investito su un bene che poi ritornerà in mano alla collettività. Qui forse è la differenza più grossa dell'approccio nei confronti dell'amministrazione comunale, giusto per puntualizzare alcune cose. Sapete quanti biglietti? Io l'ho appena preso, dice questo nostro amico, e allora dobbiamo fare quello che avremmo dovuto fare in apertura di puntata, parlare intanto della prossima giornata, della nona giornata di campionato che inizia domani.
Sì, domani sabato 18 ore 14:30 scenderanno in campo Avis Arcevia contro Portuali Calcio Ancona, Chiaravalle Borghetto, Falconara Staffolo, Le Torri Castelplanio Borgo Minonna, Marotta Belvedere, Monserra Montemarciano, Osimo Stazione Monzano e San Biagio Castelfrettese. Poi domenica naturalmente ore 14:30 al Bianchelli di Senigallia c'è Ponterio Anconitana, che potrete seguire naturalmente su Radio Tua.
E per quello che riguarda le prevendite, ricordiamo che è possibile acquistare i tagliandi al prezzo di 6 euro a Ponterio, al Rio Bar e al Circolo Arci, e il Circolo Arci sta sotto per intenderci, a Senigallia, al Caffè Bicchia, suppongo che sia Borgo Bicchia, credo, sì. Però non lo so, al Caffè Bicchia e Carisma Abbigliamento, ad Ancona, Car Caffè a Vallemiano, e già lo conoscete,
anche domenica mattina.
Classica prevendita, aperto anche domenica mattina, Island Caffè a Torrette di Ancona e a Gas 20 in via Torresi, sempre alla zona del piano. Queste le tre prevendite. Domenica il tagliando costerà 8 euro. Ragazzi under 14 con ingresso gratuito. Sempre per quello che riguarda il match, Ponterio Anconitana sarà diretta dal signor Samuele Baleani di Iesi. Questo è l'arbitro per il match. Ogni volta mi verrebbe da dire coadiuvato da
nessuno.
Sapete che in questa categoria il povero arbitro non sarà coadiuvato, anzi potrebbe esserci la definizione ostacolato da.
Abbi pazienza Stefano,
i due guardalini
sono di società,
sono delle due società.
Abbi pazienza ancora qualche mese,
potrebbe
Stefano,
esserci dai. Questo di non aiuto,
questo è rimasto rimasto del calcio di una volta, è rimasto questo, che nelle categorie basse i guardalini sono della società.
Dai, abbiamo pazienza ancora qualche mese, poi dalla promozione si ritorna alla normalità.
Ricordiamo che i guardalini di società hanno il solo compito di sbandierare per segnalare la palla uscita dal campo, esatto. Non hanno nessuna competenza in termini di fuorigioco.
E ci mancherebbe, perché se no
quindi qualche errore dell'arbitro sui fuorigioco,
vabbè, però sai, tu immagina se sbandieravano loro invece, appunto. Cioè l'Ancona invece che far tre gol a partita ne faceva zero praticamente.
L'unica cosa che possiamo augurarci è che questa volta al Bianchelli le due società si siano ricordate dei raccattapalle. Perché essendo un campo neutro, una delle due insomma porti un po' di...
Beh, poi campo neutro dobbiamo dire, perché in realtà gioca in casa viene Ponte Rio,
qualcosa insomma che magari Ponte Rio si ricordi di portare qualche ragazzino a mo' di raccattapalle, perché è un problema per tutte e due alla fine, comunque si metta, sarà un problema per entrambe le società non avere nessuno che ributta i palloni in campo. È un quisquiglia anche questa, ma l'abbiamo notata, insomma, dettaglio. Che è già successo.
Vogliamo leggere la giornata?
Sì, la possiamo ricordare.
Ricordiamola di nuovo. Allora, Arcevia, Portuali, Ancona, Chiaravalle, Borghetto, Falconara, Staffolo, Lettori, Castelplanio, Borgo, Minonna, Marotta, Belvedere, Monserra, Montemarciano, Osimo, Stazione, Monzano, San Biagio, Castelfrettese.
Tutte
domenica,
queste domani alle ore 14:30.
Esatto, e domenica alle ore 14:30 invece Ponte Rio, Anconitana, che ricordiamo... In partenza si doveva giocare di sabato e invece poi spostata
anche
la domenica.
Anche qui, ma siccome che c'è la richiesta dell'Anconitana di disputare i match la domenica, ecco che tutte le altre società si sono adeguate, e poi c'è il problema di reperire un campo libero il sabato, esatto. Quando tutti giocano in casa è un problema grosso. E allora ecco che va a cocco di pippa il discorso di giocare con la partita spostata la domenica. Domenica prossima l'Anconitana ospiterà l'Osimo Stazione al Del Conero, e quella successiva ancora, altra partita casalinga, l'Anconitana ospiterà il Monserra. Quindi sarà
arrivati a dicembre. Qui c'è già il mercato aperto.
Esatto, dal primo di dicembre aprirà il mercato.
E poi ci sarà da scoprire dove verrà disputato a Staffolo Ancona.
Ecco.
Quindi qui si apriranno altre scelte, perché
vabbè, dai, insomma, si faranno una bella chiacchierata tra società per capire dove poterla giocare. Curiosità invece
tanto,
sul
tanto sì. L'impressione è che il campionato dell'Ancona quest'anno si snoderà fra 4-5 impianti, non di più, perché sono quelli Falconara,
Iesi. Qualcuno dice già Iesi.
Sì, Iesi, Senigallia, Osimo, Ancona, Del Conero.
Qualcuno ci dice già Iesi per Staffolo.
Anche se però è simpatico Staffolo con il discorso con la caserma dei carabinieri posta direttamente in curva, quindi è facile, quindi un controllo potrebbe essere
fatto. L'ordine pubblico è...
potrebbe funzionare, il problema magari è il numero esiguo dei militari presenti in quel momento, però è bello, messo benino, dai. Ciao Dani, il nostro esperto Daniele Tintarelli. Noi diciamo anche questo, dai, poi chiudiamo quest'estate. Il sottoscritto, sotto la guida anche con Daniele Tintarelli, ho iniziato a fotografare tutti i campi delle squadre che avremmo dovuto confrontarci, con cui avremmo dovuto confrontarci. Quindi per ogni società abbiamo il report fotografico, il book, come si dovrebbe dire, il book fotografico dello stadio, quindi rendendosi immediatamente conto di chi poteva ospitarci e chi assolutamente non l'avrebbe potuto
allora
fare.
Stefano, fai una cosa, tra qualche mese comincia a portarti avanti e a fotografare i campi della promozione.
Grosso modo li conosciamo anche
abbiamo avuto anche un reportage da Pioraco
esatto, abbiamo mandato anche Pioraco, ma insomma dai, c'era però quel giorno lì c'era un mister che a noi ci stava simpatico perché era il match con la Civitanovese quindi c'era un motivo perché ero lì, insomma c'era un motivo perché ero presente lì, poi dopo l'aria si è fatta un po' troppo non respirabile su quel match,
ci credo.
Quindi vabbè, Ferdinando, era meglio non dichiarare.
Ferdinando, domenica per chiudere Ponte Rio Anconitana, anche sfida tra i due bomber di categoria, appaiati a 7 gol, ovvero Michele Nobilini per il Ponte Rio
e naturalmente Salvatore Mastronunzio per l'Anconitana. Quindi non soltanto sfida tra i due 11, diciamo, ma anche tra i due re bomber della categoria.
Come si dice, una sfida nella sfida.
Sfida nella sfida, esatto.
Poi qui abbiamo, insomma, un calciatore notissimo, conosciuto, affermato. Quindi è uno stimolo per Nobilini confrontarsi con Mastronunzio.
Sì, e tra l'altro, visto che parliamo di curiosità e tutto, nell'intervista che abbiamo avuto martedì con il responsabile del...
col direttore generale,
Matteo Cingolani del Ponte Rio.
Ciao Matteo.
Ci disse che ai tempi della Serie B, quando tra loro del Ponte Rio si incontravano e facevano il fantacalcio, non facevano il fantacalcio solamente con i giocatori della Serie A, ma anche con quelli della Serie B, perché erano talmente in tanti a giocare, e bomber Nobilini del Ponte Rio prese proprio Salvatore Mastronunzio
nell'Ancona,
hai capito? Ai tempi della B. E allora...
Vabbè, ma seguivono anche l'Ancona, insomma,
certo, anche, quelli erano anche altri
dire.
Tempi.
Stiamo parlando sempre di quello, sono giocatori che seguivano l'Ancona, e quindi è sempre quello che dobbiamo ricordarci, tant'è vero che ha detto, beh, domenica, se ci fosse la possibilità, magari sarebbe contento di ricevere la maglia proprio da Mastronunzio.
Io l'ho buttata là,
che era un suo idolo all'epoca.
Io l'ho buttata là, già, e dopo, come al solito, Daniele Titarelli mi ha stroncato subito.
Però
non si può dare la maglia.
Magari abbiamo avuto un curvaiolo che ha rifiutato l'offerta dell'Anconitana, è andato a giocare in Umbria.
Titarelli.
Sì, Titarelli,
che potrebbe tornare
Bomber
in voga Titarelli. Per il mercato di dicembre.
Bomber Titarelli, sì, che esatto. Però quest'estate ha detto, bene, sono tifoso dell'Ancona, vengo in curva, però quando si tratta di scegliere, diciamo, la squadra, guardo pure altre cose.
Magari lì ha fatto più un discorso di categoria lui, visto che voleva magari trovarsi in categorie
appunto,
più
No, ma
più
per sopra. Carità, io lo sto dicendo come curiosità, è legittimo. Sì, sì.
Però, sai, visto che... mai dire mai, è ritornato in voga il nome di Gabriele Titarelli per il mercato di dicembre, chissà, anche se dalle parole di Santinelli di lunedì...
Di chi ha detto no all'inizio, dice, chi ha detto no all'inizio può stare dove sta, insomma.
Ecco, ogni riferimento è puramente casuale.
Comunque, secondo me adesso siamo ancora in fase...
Sì. Siamo in fantacalcio.
C'è anche il discorso Cognini, è di là da venire, perché
sì,
poi...
Sì.
Lo abbiamo visto, io ci ho anche parlato, Luca purtroppo non è ancora in condizione di scendere in campo.
In più c'è un fattore psicologico, insomma, c'è la Fermana che gli ha permesso di allenarsi fino adesso, e quindi anche quello è un fattore da tenere conto. Chi dà la brutta notizia a Paolo da Monte San Vito?
Allora, secondo voi a Borghetto si potrà giocare?
Paolo, saranno 4 o 5 i campi su cui l'Ancona potrà giocare in trasferta, e tra questi non credo che ci sia Borghetto.
No, assolutamente.
Cioè, non credo ci sia, appunto,
anzi Stefano, mi trovi quando giochiamo con il Borghetto? Guardiamo un po', perché il Borghetto ad oggi ha subito 0 gol in 8 partite.
È vero.
Quindi attenzione, quindi, perché io sono curioso di vedere.
Zero, ovviamente, perché non avendo mai subito gol, automaticamente non ha mai perso.
Esatto, esattamente.
Quindi ha un doppio
all'ultima
zero.
Giornata, Daniele Titarelli sempre pronto lì sul nostro gruppo.
Daniele lo sa a memoria, conosce a memoria,
quindi,
il calendario e tutti i giocatori della prima categoria, tutti.
Mi viene un po' difficile pensare
che domenica...
Però giochiamo in casa, eravamo è la 17ª giornata e giochiamo in casa.
Parlavamo di un calciatore dell'avversario e ho detto, questo l'ho lanciato io.
Pensa un po'.
Sdrucciolo.
Pensa un po'.
Sdrucciolo mi pare si chiamasse.
Adesso non ho la distinta sotto mano della gara di domenica scorsa.
Titta, smentiscimi se ho sbagliato nome, ma quello mi pare fosse il giocatore che avevi lanciato.
Comunque alla 17ª giornata... Provo a dubitare che il Borghetto sia ancora 0 gol subiti alla 17ª, però sai, anche qui mai dire mai, quindi staremo a vedere. Ecco, Barti 61 che scrive, il portiere del Borghetto è Ascolano, ha fatto delle dichiarazioni.
Ci sta Barti, ci sta anche questo.
Va bene.
E ci sta anche di batterlo.
Certo, con una maggiore soddisfazione.
Ci dicono anche che il campo sportivo di Borghetto ha solo 900 posti, quindi...
Ricordiamo appunto che Falconara ne ha 999 autorizzati, ce l'ha ribadito il sindaco Brandoni qui venerdì scorso, e l'Anconitana non gioca a Falconara.
Quindi potrebbe esserci la deroga eventualmente con la Castelfrettese.
Sì, per lo stesso principio per cui l'Anconitana ha giocato la prima al Roccheggiani contro Falconara nel 1973.
Quindi in quel caso, essendo una squadra di Falconara, ci potrebbe...
non gli si può negare la facoltà di optare per disputare la partita contro l'Anconitana sul proprio terreno di gioco.
Esatto. Mentre vi possiamo già dire che il derby di categoria con i Portuali, quindi quando dovremo andare a giocare praticamente in casa dei Portuali, in teoria ad Ofagna, in realtà verrà disputato allo stadio del Conero.
Esatto.
Intanto, mi pare anche buon senso.
Sì. Intanto ti rispondo io, a, non era Sdrucciolo ma Sdruccioli.
Ah, Sdruccioli.
Dai, ci sei andato vicino comunque, molto vicino. Va bene, abbiamo detto tutto, eh?
Confesso di averlo visto la prima volta domenica.
Ma ci mancherebbe, Ferdinando. Non
però è stato lanciato, ti posso assicurare che Titarelli mi ha detto, Sdruccioli l'ho lanciato io.
Bene, da dove?
Non mi ricordo.
Da dove l'ha lanciato? Vabbè. Ricordiamo, replica domani, ore 13:10, Punto Biancorosso ritorna lunedì alle ore 18:30 con Silvia Trillini, e invece per quanto riguarda la diretta di Ponte Rio Ancona, a partire dalle ore 14:15-14:20 circa.
No, io sono qui alle
14:15,
devo... Vabbè, ma lo so, loro lo sanno. Comunque, dalle 14:15 si va in onda tassativamente, perché prima dovevo mandare la pubblicità, eccetera. Poi si spera che l'auto pranzo, che già ho capito ci sarà, in quel di Senigallia, al solito posto, faccia in modo che arriviate sobri fino a Bianchelli.
Intanto già l'importante è che arriviamo sobri, poi tutto il resto viene.
È arrivato al Bianchelli, io mi auguro quello.
E no al Bianchello.
Esatto. Ecco. Neanche al Russo Conero.
Va bene. Meglio chiudere qua, eh.
Eh sì, perché sennò si scoprono troppi altarini.
Perfetto.
Grazie a tutti, buona domenica e soprattutto
buonasera,
forza anconitana, domenica alle 14:15 vi aspetto sulle nostre frequenze.
Un saluto, buon weekend.
Buon weekend a tutti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.